parlato l'altra volta dei problemi che ci sono nella misurazione. E il più evidente dei quali è il modo in cui usiamo i voti nella valutazione, ma non c'è solo quello, no? Il problema, diciamo, più diffuso riguarda gli aspetti legati all'attendibilità. Se volete, se no mi cheto, come si suol dire. Ecco, e quindi dicevo, no, il problema dal punto di vista metodologico che ci interessa di più in questo contesto riguarda l'attendibilità, cioè la riproducibilità dei risultati. Vediamo se arrivo alla slide che avevamo considerato, ma vado così. Abbiamo detto, vabbè, i voti, le scale. Ecco, abbiamo parlato poi della ricerca di Pierron, no? Cioè del fatto che spesso e volentieri uno stesso compito valutato da più persone dà risultati diversi. Al di là del compito, no? Noi qui diciamo abbiamo tante vesti e tanti scopi, no? Ci mettiamo nei panni dell'insegnante che ha difficoltà a dare delle valutazioni siano veramente oggettive, ci mettiamo nei panni della persona che fa un'osservazione, che fa una ricerca, che deve misurare e poi dare anche egli una valutazione, non è tramite voti, ma è pur sempre con delle scale, con dei punteggi, no? Quindi quali sono le difficoltà che noi ci troviamo di fronte quando dobbiamo misurare qualcosa, magari è tramite un'osservazione, in un contesto è difficile, no? Quindi quanti problemi possono interferire con il nostro essere esatti? Abbiamo visto quali sono i fattori che possono provocare una misurazione non tanto corretta. Ci arrivo, e abbiamo cominciato a fare dei blocchi di cause anche, no? Allora, uno dipende da tutti questi effetti che agiscono spesso nel nostro modo di percepire gli altri, le cose, gli eventi, che riguardano un effetto di fattori che magari non sono così importanti anche sui nostri giudizi. Quindi abbiamo parlato dell'effetto alone, dell'effetto stereotipi, dell'effetto pigmalione. Tutte le cose, ci siamo fermate a discutere sul ruolo del sesso, no? Nel spingerci verso certe scelte invece che su altre, come invece noi dovremmo contrastare anche, no? Come educatori queste difficoltà. E poi abbiamo parlato, ecco, ed eravamo rimasti qui, ora così diciamo due cose anche sulle difficoltà che derivano dal fatto che noi come registratori, come metri, non siamo tanto esatti. Non siamo tanto esatti perché abbiamo dei limiti nelle nostre capacità di attenzione, di osservazione, quindi a volte soprattutto in una situazione un po' problematica dove ci sono tante informazioni tutte insieme, non riusciamo a essere esatti, a vedere tutto, che le cose un po' ci sfuggono, no? Quindi i nostri limiti di memoria pongono anche delle difficoltà nell'osservare bene, nel ricordarsi chi ha detto cosa, quando, se è vero, se magari non è perché io me l'ero già messo in testa, avrebbe detto quello, eccetera. Questo sia, dicevo prima, come insegnante deve valutare un ragazzo, ma anche come osservatore che deve esaminare un gruppo che lavora insieme, che deve esaminare una persona adulta mentre svolge qualche compito un po' difficile, no? Cioè, ci possono essere molte circostanze in cui noi come osservatori, come strumento di misura, possiamo avere delle difficoltà legate al fatto che non riusciamo a prestare attenzione a tutto. Voi sapete che noi studiamo, noi insomma, ci sono molti ricercatori che studiano l'attenzione, di solito si preoccupano di questi tre tipi di attenzione: l'attenzione selettiva, che è quella che mi aiuta a porre attenzione a un certo stimolo e ignorare tutto il resto, i rumori, quello che dicono le persone intorno a me. C'è la vigilanza, che mi consente di avere una sorveglianza sull'intera situazione anche quando devo cercare una cosa specifica, no? Osservo una cosa specifica, l'esempio solito è quella di quello che utilizza il radar, no? Oppure l'insegnante in classe deve far sì che tutto vada tranquillamente. E si parla sempre più di attenzione divisa nelle situazioni multitasking, quando dobbiamo fare più cose contemporaneamente. Noi ne abbiamo parlato già varie volte, abbiamo detto che, scusi se non avevo visto che eravate usciti, che non è così semplice, no? Non è così semplice, ma soprattutto quando parte dei compiti non sono state automatizzate, il fare più compiti contemporaneamente porta a fare degli errori. Possiamo fare, ma sbagliamo di più, facciamo più fatica. E quindi diciamo che si può fare così questa grossa contrapposizione tra le prove che si basano sull'oralità, no? Io registro nella mia mente quello che viene detto, quello che sento, a meno che non possa, come faccio io, mettere uno strumento che poi posso risentire, ci può essere la difficoltà di ricostruirla. No, io osservo un gruppo di persone anziane che interagisce, no? Si distribuisce dei compiti, si svolge un compito insieme, magari non posso mettere il mio registratore, poi dopo quando devo registrare è tutto affidato alla mia memoria, me lo ricordo, mi ricordo esattamente quello che è stato detto oggi, non è successo l'altro, non è stato con l'altro gruppo, no? Quindi la difficoltà legata all'oralità è che svanisce, no? E ci lascia una traccia, ma ricostruire la traccia è difficile. Quindi, che dire, può usare delle strategie, no? Per cercare di utilizzare questi strumenti, tenendo presente che ciò che viene ricostruito è ricostruito, no? Sulla base delle nostre conoscenze generali, non è detto che sia preciso, quindi se io non riesco a registrare quello che viene detto è, no, così, sperabilmente giusto, però chissà. Altri materiali si basano su una traccia scritta, vi parlo del tema, ma insomma anche della lettera, trascrizione, no? Possono essere più costanti, anche se poi io come osservatore, come ricercatore ci posso mettere del mio, fare un'interpretazione, no? Quindi comunque uso anche cose che magari in realtà non ci sono. Allora diciamo che c'è sempre il problema quando raccolgo dei dati, quando faccio delle osservazioni, che le misure che prendo sono sempre un po' indiziarie, no? Sono sempre un po' indirette. Io osservo, che ne so, osservo la capacità di lavorare insieme, osservo la capacità di comunicare, no? Quello che guardo è sempre un indizio che mi porta a dire sì, sono stati collaborativi, si sono scambiati uno strumento 5 volte, allora sono collaborativi. Perché lo dico? Perché nella classe parallela magari non si sono scambiati gli strumenti, ognuno si è tenuto il suo, no? Allora invece posso dire, comunque è chiaro che spesso noi utilizziamo degli indizi, siamo un po' come dei detective, no? Che non è che stanno vedendo proprio quella cosa lì, ma dicono sì, da quello che vedo queste tracce mi fanno capire che... Quindi, prima di dare un voto, prima di dare un punteggio, no? Cercare sempre di oggettivare, di descrivere il più possibile in modo preciso quali sono i comportamenti a cui io do dei punti, dividendo più possibile la misurazione, quante volte ci scambiamo uno strumento, dalla valutazione. Sì, questo è bene, è cooperativo oppure non lo è. Quindi misuro prima, acquisisco informazioni e poi valuto, do un valore a questi elementi. E così riduco le richieste di attenzione, sì, perché se posso separare, no? Se durante la mia osservazione posso segnarmi quante volte succede un comportamento che io voglio osservare, è una registrazione più semplice piuttosto che dare una valutazione globale immediata a tutto il contesto. E poi ci sarà un giudizio, cioè devo dire io qual è la soglia, qual è il livello buono. Ora vi... Quindi, la mia tendenza è essere soggettivo, le mie capacità limitate dall'attenzione e di memoria si aggiungono poi a una terza difficoltà che riguarda la capacità di trovare degli indicatori significativi per stabilire quel che voglio studiare. Una misurazione dovrebbe essere attendibile e valida. Di validità abbiamo già parlato a lungo, parliamo di attendibilità quando parliamo della costanza di una misura, del fatto che uno stesso strumento in situazioni diverse può dare dei risultati diversi oppure costanti. Abbiamo visto che la validità riguarda la possibilità che un certo metro, un certo strumento, misuri proprio il costrutto che intendo misurare. Una prova è attendibile quando tutte le volte che lo uso dà dei risultati costanti. Attendibilità, come si controlla? Beh, ripiglio le mie misure, vi rimisuro, no? Di nuovo, di nuovo e di nuovo, se i risultati sono costanti vuol dire che la mia prova è attendibile. E la validità? La validità è più complicato, perché spesso si riferisce al fatto che io posso sbagliare nel trovare degli indicatori. Allora, facevo l'esempio prima della capacità di collaborare, la misuro da quante volte ci si scambia uno strumento, no? Ve lo do, poi lo do all'altro bambino, all'altra persona che lavora con me, e se mi sbaglio, e se non è un indizio di collaborazione, ma magari è un compito così noioso che io do lo strumento alla persona più antipatica che c'è, non so, così. Se sbaglio l'indicatore, se mi guardo qualcosa che non c'entra niente con la mia operazione, con il comportamento che io vorrei trovare, misurare, perché mi sembra interessante. Se mi sbaglio, se prendo il QI come strumento che rileva l'intelligenza, invece non è vero. No, sapete che spesso il quoziente intellettivo viene messo in dubbio, che non è veramente una buona misura. E il PIL misura la ricchezza di una nazione, oppure non so, misure di tipo sociale da cui faccio dipendere un livello socioculturale, possono essere state scelte male. Avete visto sul giornale in questi giorni c'era... ci sono state varie graduatorie delle città italiane. Un giorno è venuta fuori quella del Corriere della Sera, mi sembra, che ha messo Trieste al 70° posto e il giorno dopo il Sole 24 Ore al 6°. Allora dice, ma come mai, no? Evidentemente hanno guardato cose diverse. Una ha guardato la microcriminalità e quell'altra invece ha guardato, non so, il numero di giardinetti, non saprei, no? Però diciamo che a volte può succedere che uno non è che guarda cose sbagliate, ma siccome non è che può guardare tutto, no? Cioè, sceglie, fa delle scelte, però da quelle scelte vengono dei risultati che sono anche curiosi in fondo, no? Perché un conto è se uno mi mette al 20° posto e quell'altro al 25°, ma se uno mi mette all'80° e uno al 6°, voi capite, c'è una bella differenza, no? Quindi può succedere che a volte noi scegliamo degli indicatori che non sono, beh, non sono mai perfetti, no? Però a volte magari utilizzando gli strumenti che altri prima di noi in quel problema hanno utilizzato, magari uno non sceglie proprio la cosa più adatta, la cosa più utile. Come si fa a togliere questo errore? Lo possiamo togliere ripetendo l'analisi, l'osservazione? Beh, no, perché viene sempre, verrà sempre uguale, no? Perché c'è un errore in cosa io osservo. Questo per dire che, sì, vabbè, i metri possono essere un po' sbagliati, però in fondo il danno che fanno è relativo, mentre un problema di validità è molto più grave, no? Perché io proprio posso poi non so, questa mia affermazione è soggettiva, nel senso che abbiamo visto le ricerche di Pieron, no? In cui c'è delle differenze abissali nelle valutazioni, abbiamo fatto tutti delle esperienze a scuola in cui ci sono degli insegnanti che ci hanno dato dei voti molto diversi, quindi può essere anche opinabile l'affermazione è più grave o meno grave, sono gravi tutte e due, no? Cioè ci sono fonti di errore che a volte ci danno dei numeri, delle misure che non corrispondono effettivamente a quello che noi pensiamo. E allora, e qui appunto volevo arrivare a questa idea nuova, un approccio diverso di cui si parla sempre di più riguarda le competenze e le rubriche valutative. Che cos'è una rubrica valutativa e in che senso si parla di competenze? Il problema è che si dice che i modi che abbiamo noi adesso di misurare le conoscenze lasciano fuori un sacco di cose, non riescono a, per esempio, a valorizzare dei modi creativi, alternativi di risolvere problemi. Quindi qui vedete c'è questa figura divertente che dice quali sono le qualità che non vengono misurate da molti test e elenca capacità come la persistenza, la curiosità, l'entusiasmo, il coraggio, no? E così via. Cioè, tante volte alcune capacità delle persone non vengono misurate perché non abbiamo gli strumenti giusti. Ed ecco che allora da una parte si comincia a distinguere tra la competenza e la conoscenza e poi si propongono degli strumenti più adatti a misurare questa capacità. Allora adesso stringo perché è tardi e quindi adesso vi dico solo, vado avanti terribilmente con questo, ecco. Commenterò questa pagina e poi basta, vediamo se è la cosa migliore. Allora dice, per esempio, Castoldi, che è un ricercatore che si occupa di competenze, dice: bisognerebbe durante la valutazione e anche durante l'osservazione non utilizzare strumenti antichi e fallibili come i test o cose di questo genere, ma un punto di vista più ampio che prende in considerazione aspetti soggettivi, come si sente, prendiamo in considerazione un contesto scolastico. Il ragazzo, no? Come si sente? Capace, ansioso, ha una buona autovalutazione? E gli altri come lo considerano? I genitori, l'insegnante, gli altri ragazzi, i tutori? E infine, come se la cava nei compiti poi scolastici o quelli di altro tipo? Cioè, la proposta sarebbe quella di usare uno strumento di valutazione più ampio che metta insieme tutti questi aspetti, oggettivo, intersoggettivo e soggettivo, e facciano riferimento a una rubrica valutativa, quindi a uno strumento di valutazione che però è costruito insieme agli altri insegnanti, agli altri allievi. Non la useremo mai, perché non andremo mai a usare delle rubriche nelle scuole, ma quello che conterebbe, per questo ne ho parlato, riguarda il fatto che è un tentativo di essere più descrittivo possibile rispetto a ciò che si va a valutare, cioè se ne parla, si costruisce insieme, si cerca di costruire anche tutti i livelli a cui può declinarsi, quindi in modo tale che anche chi viene osservato può anche capire perché riceve certi punteggi, certe votazioni. Ti faccio vedere qual è la scala attraverso la quale ti misuro e quali sono le cose che tu sai fare, non sai fare, e quindi a quel punto puoi da un lato lavorare per migliorare e dall'altro, capire perché, e quindi avendo, no, una strategia di uscita. Per esempio noi, no? Ci troviamo qui e io vi dico: dovete fare una scheda, e allora vi dico: guardate che la scheda conta, e adesso cerchiamo di capire quali sono gli aspetti della scheda che io valuterò. Quali sono le dimensioni importanti di un lavoro così? Sono individuare tutte quelle parti di cui abbiamo parlato insieme. Riesco a trovare a descrivere l'abstract, riesco a vedere se nell'abstract ci sono tutti gli elementi importanti, riesco a trovare nell'introduzione se ci sono tutti gli elementi importanti e a sottolinearli, mi accorgo che non c'è il numero dei soggetti o che non si parla delle caratteristiche dei soggetti e così via, no? Cioè queste potrebbero essere le dimensioni che nella valutazione di quella scheda il docente considera. Quali possono essere i livelli possibili? Ci potrà essere la persona che riesce a individuarli tutti e anche a individuare ciò che manca. Ci può essere la persona che invece copia parti di test e allora dimostra così un'incapacità di sintesi che sarà considerata. Quindi ritroverete sicuramente il concetto di competenza e di rubrica valutativa, perché la suddivide in tutti i campi, no? Magari arrivate prima nella scuola. scuola, però poi dopo arriverà anche in tanti altri contesti e quindi approfondirete questo concetto, farete degli esempi. E l'idea sarebbe appunto quella di cercare di costruire strumenti che siano più condivisibili con gli altri, no? Cioè questa idea della negoziazione, delle cose che si fanno, e quindi, visto che abbiamo un problema di attendibilità, potrebbe essere un approccio interessante. Non è detto che sia quello che arriverà.